Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta.
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini. Scudetto all'Inter, Mourinho alla Roma, di nuovo una finale inglese in Champions, la Superlega in versione italiana. Beh, non si può certo dire che l'attualità di inizio maggio sia avara di spunti. E quindi ci sono diverse cose su cui vorrei proprio sentire che cosa ha da dire il mio amico Gigi Galanzini. Ciao Gigi, da cosa vuoi partire?
Ciao Nico, guarda, io sono partito stasera, comincio dal vino, sono partito da una barbera d'Alba che si chiama Vigna Martina, il produttore si chiama Elio Grasso, se questa è pubblicità non me ne frega niente perché è un mio amico che abita a 500 metri da qua, ma è un produttore di tale risonanza mondiale che non ha certamente bisogno, no, di queste cose, ma questa barbera secondo me è, poi ciascuno ha i suoi gusti, ce ne sono da queste parti, tra Barbere d'Alba e Barbere d'Asti, ce ne sono decine di grandiose. Io, se devo dire qual è la più buona barbera che esista, questa versione che ho, perché ne ho una discreta collezione di annate, questa è un 2013, e io trovo che sia una barbera sensazionale. Quindi mi sembra di essere ispirato. Comincio da dove vuoi tu, fai tu la scaletta.
Facciamo così, adesso non so perché mi viene questa associazione, ma io ti farei partire dall'Inter, no? Perché facevo questa riflessione nei giorni scorsi, cioè, io ho l'impressione che quello che è successo in Italia, l'affermazione di una squadra come l'Inter rispetto a quello che sta succedendo in Europa, sia in un certo senso in controtendenza, perché in Italia abbiamo una squadra che ha vinto con merito, non c'è nessun dubbio, il campionato, con delle caratteristiche molto, molto tradizionali, cioè riscoprendo dei valori, se vogliamo, no? Antichi, come il centravanti che segna, la difesa ben registrata, un centrocampo equilibrato, mentre in Europa si afferma un modello postmoderno, se vogliamo, no? Quello del guardiolismo o anche Tuchel, no? Queste squadre piene di giocatori atipici, e quindi l'Inter secondo me porta avanti una visione del calcio antica nel senso positivo del termine.
Una restaurazione moderna stai suggerendo tu, no?
Perché sì.
L'Inter gioca un calcio tradizionale ma abbastanza moderno nelle modalità, nella brillantezza di certe fasi e cose. Quindi è giusta questa analisi. Ma dunque l'Inter ha stravinto il campionato, perché quando vince un campionato a 4 giornate dalla fine e, per carità, eri una delle due favorite, ma eri la favorita bis, perché con la campagna acquisti che ha fatto la Juventus, a cominciare da Chiesa, dopo 9 titoli di fila, la favorita era un'altra, no? Che poi l'Inter potesse sembrare fin dall'inizio assemblata forse con meno mezzi ma con più saggezza, cioè è un altro discorso. Quindi giustamente, però alla fine così è andato, 4 giornate sono tantissime, e quindi ha vinto alla maniera delle ultime Juventus, che non è una roba da poco, no? Come modalità oltretutto, e a me pare che siano stati giustamente sottolineati i meriti di tutti, di Conte è stato persino secondo me un po' deificato, ma merita certamente tutti gli elogi per come ha ha costruito e gestito, o meglio ha gestito, amministrato e ha saputo scegliere e ricredersi e rinnegarsi. Ti faccio un esempio, anzi te ne faccio due, e questo secondo me sono dei meriti ancora superiori alla costruzione che lui ha fatto dell'Inter, nel senso che lui sia uno che sa plasmare le squadre, si sapeva, che lui sia uno che sa tornare sui suoi passi, soprattutto quando quei passi sono stati molto pronunciati e sottolineati, mi ha colpito favorevolmente nei suoi confronti. E i due esempi sono, un esempio è Eriksen Perisic, cioè lui è tornato sui suoi passi perché questi due li aveva schienati completamente, e poi quando ha capito che questi invece, non so dirti cosa, ma immagino si applicassero di più in allenamento, ci provassero davvero, avessero caratteristiche diverse rispetto al suo modo di intendere il calcio, ma provassero ad adattarsi, eccetera, eccetera. Quando tutto questo è successo, lui li ha lanciati e sono stati anche loro abbastanza decisivi nella costruzione di questa vittoria, sia pure per un periodo limitato. Questo è un caso. L'altro è aver rinnegato Vidal. Lui ha fatto carte false per Vidal. Io non capivo sinceramente perché seguendo spesso, per non dire sempre, il Barcellona, non riuscivo a capire cosa riuscisse a vedere ancora in Vidal di così determinante. Per carità, il suo posto lo teneva, ma non certamente più come i tempi migliori della Juve. E niente, poi Vidal ha commesso un paio di errori gravi in partite importanti. E lui, sommando il rendimento mediocre in generale a quegli errori, lui ha deciso che Vidal poteva fare a meno. E se uno si ricorda che come si è speso Conte per l'acquisto di Vidal, non lo dico in negativo, lo dico in positivo. Un uomo che sembra così dogmatico è in realtà capace di tornare sui suoi passi. E ti ho citato i casi di tre giocatori. Mi sembra un valore aggiunto non da poco questo.
Sì, e quindi in effetti è vero che la sua, diciamo, visione tradizionale del calcio è applicata in chiave moderna e soprattutto con pragmatismo, perché un altro allenatore magari avrebbe, no, sarebbe stato coerente fino in fondo anche a danno dell'evidenza, avrebbe continuato insistendo su certe cose. Poi vabbè, il fatto di Eriksen secondo me è molto paradigmatico di come alla fine la qualità, no, della... Certo. Paga sempre, perché anche un giocatore che è di spessore, di qualità, che non trova il suo posto, però se lo si aspetta poi non può deluderti, è evidente, no? Tutto sta a trovare la collocazione giusta e ad avere pazienza, sicuramente.
Non c'è dubbio. E poi l'altra cosa che mi ha colpito anche un pochino di più nella celebrazione mediatica dello scudetto dell'Inter è... No, la squadra è stata, i meriti della squadra sono stati sottovalutati, sono stati, chiedo scusa, celebrati nel modo giusto, corretto, dando il giusto risalto a una squadra che si è battuta in un modo magnifico e in cui tutti sono arrivati vicino ai loro limiti di rendimento, da Lukaku e Barella, ma anche a Darmian e a qualche gregario, no? E a qualche, quindi questo ne sono discussioni. Ho trovato sottovalutato di parecchio anche, soprattutto rispetto al ruolo di Conte, quello di Marotta. Ma molto sottovalutato, perché la Juventus dei 9 titoli di fila l'aveva lanciata Conte, ma l'ha costruita Marotta però, e l'aveva conservata nel tempo, compresa la scelta di Allegri quando Conte era andato fuori di matto nel 2014. Quindi a me sembra che la gestione dell'Inter come società e come mercato, perché poi i responsabili diretti del mercato sono altri, Ausilio eccetera, e hanno ovviamente i loro meriti a loro volta, ma insomma credo che il Deus ex machina sia stato Marotta. E questa squadra mi sembra che sia stata costruita come veniva, e la controprova ce l'hai per come è andata la Juventus e per come stanno andando le mosse in casa Juve da 3 anni a questa parte, insomma, no? Da quando lui se n'è andato. Quindi ho trovato un po' sottovalutato il ruolo il ruolo di questo manager, che non è uno che usa le maiuscole, non è che uno ama, non è uno che ami particolarmente le ribalte, non è che fa la voce grossa, non è che cosa, però mi sembra una presenza non dico silenziosa, ma una presenza comunque immanente anche senza bisogno di usare le maiuscole. Parliamo di mosse di mercato, eccetera. Dato che nessuno indovina tutto, loro per esempio quest'anno hanno sbagliato Kolarov, perché Kolarov sinceramente, e bastava vederlo alla Roma secondo me, ma questa è un'opinione, ha sbagliato Kolarov, su Vidal probabilmente non ha sbagliato, ma hanno dovuto accontentare Conte perché era uno di quei periodi in cui dava i numeri. Ma anche la gestione di Conte da parte di uno stopper come Marotta, mi sembra sia stata di alto livello, sinceramente.
Vabbè, sicuramente, no, ma hai ragione, in effetti di Marotta si parla, se ne è parlato poco del suo ruolo in questa...
In rapporto a questa impresa se ne è parlato poco, ecco, secondo me.
Sull'Inter ci sono tante altre cose volendo da dire, come di Lukaku noi abbiamo parlato spesso, no? Nelle scorse puntate del suo valore, del peso che ha avere un centravanti così, però ecco, nelle ultime giornate è emerso appunto che poi questa squadra ha tante altre risorse, che forse c'è stata una lunga fase in cui, diciamo, il valore di Lukaku, l'incidenza di Lukaku era estremamente elevata, e poi forse in una certa fase invece no, sono altri fattori e altri giocatori hanno contribuito di più.
Sì, però Nicola, ti interrompo un istante solo per dirti questo: la grandezza, l'immanenza di Lukaku è che anche nei periodi di, non dico scarsa forma, ma comunque nei periodi non così brillanti o non così determinanti, Lukaku ha comunque un'utilità nella squadra che è altissima. Perché il suo spirito di sacrificio, la sua dedizione, il suo farsi trovare, cioè, pensa alle giornate nere di Ronaldo e pensa alle giornate nere di Lukaku, e poi sappimi dire qualcosa.
Ma certo, no, non c'è nessun dubbio, ma infatti la cosa che è veramente impressionante è vedere come alla fine, anche quando sbaglia una partita, non la sbaglia mai completamente, non è mai inutile o dannoso, ecco, questo è evidente. Però ecco, la cosa che è emersa nelle ultime giornate è che c'erano altre risorse che per lunghi tratti magari sono rimaste nell'ombra, ma invece poi, come succede poi sempre quando si vincono i campionati, no, ci vuole...
Ma lì sì che è merito dell'allenatore, però, perché Darmian, non dico sia l'ultima ruota di scorta, perché non voglio mancargli il rispetto, è un giocatore prezioso, interessante, e che è sempre stato bravo in tutta la sua carriera. Però per tenerlo così sulla corda ci vuole un signor allenatore, per farlo trovare pronto quando è ora e per fargli segnare due gol, ma non a caso, per fargli fare quegli inserimenti determinanti in due partite che erano 2-0-0 scritti senza due guizzi suoi finali, bisogna averlo allenato come si deve, anche mentalmente, non solo fisicamente.
Senti Gigi, io non sono veramente molto curioso di sentirti parlare di Mourinho, visto che in questi giorni poi non ci siamo più sentiti dopo che è arrivata questa notizia bomba, perché non era stata davvero prevista da nessuno in maniera concreta, anzi sembrava che Sarri fosse ormai l'allenatore della Roma, invece arriva questo comunicato che spiazza tutti colpo di teatro notevole. Adesso bisogna vedere che impatto può avere il Mourinho di oggi sul campionato italiano, considerando che anche che la Roma di quest'anno, o non si sa come sarà quella dell'anno prossimo, ma comunque un'altra storia rispetto all'Inter che ha allenato lui, no?
Anche lui è cambiato. Io se vuoi, grazie anche all'aiuto della Vigna Martina, io comincerei con un outing. L'outing è questo. L'outing, poi se vuoi te ne faccio anche un altro anche a nome di un amico che non c'è più, però comincio con l'outing personale, che è questo. Io da molto molto tempo ho una simpatia per la Roma, credo che chi ci ascolta, perlomeno chi ci ascolta abitualmente, capisca che una simpatia non vuol dire nulla di più, no? Però una simpatia che si era un po' acuita ai tempi migliori di Totti, perché mi piaceva la Roma, ma è una roba che risale a tempi andati. Mi piaceva il tifo popolare della Roma, per la Roma e per Roma, nonostante la presenza di un'altra squadra cittadina, insomma. Brava, proprio una voce di popolo profonda che mi ha sempre colpito, insomma, mi ha sempre, non dico affascinato, ma quasi. E l'outing è questo, che io mi sono messo in aspettativa. Sì. Non posso continuare così. E quindi mi spiace, ma non conta nulla, cioè ci mancherebbe altro. No. Mourinho andrà oltre e ci mancherebbe altro questa sensazione. Tra l'altro, con un paio di daie, no, mi pare si sia già catturato il popolo. Fantastico, bene per lui. Bene per lui, poi vedremo, ma insomma io faccio outing, cioè questa simpatia per la Roma che ho avuto, che ho da un sacco di anni a questa parte, e ripeto, ha avuto il suo vertice negli anni d'oro di Totti, non va in aspettativa per almeno 3 anni, dura il contratto. Io non credo che dovrò aspettarne 3, non credo, sinceramente, però hai visto mai che invece siano davvero 3 o siano anche di più, insomma gliel'auguro alla Roma, non tanto a lui.
Adesso lo vedremo, però sicuramente da un punto di vista calcistico e giornalistico, secondo me l'arrivo di Mourinho in una città come Roma, in una realtà come Roma, è una novità molto interessante, anche perché non ci sono termini comparativi con i contesti in cui ha allenato prima, no? Perché da Londra a Manchester a Milano e a Madrid stessa, per tacere di Oporto, insomma sono tutte situazioni molto diverse e quindi sono molto curioso di vedere appunto come gestirà le dinamiche di una piazza così esigente e che non, insomma, che non vince da anni, che dove c'è molta, molta delusione e anche molto dove gli entusiasmi sono molto facili da accendere, però poi dopo le delusioni si propagano con altrettanta facilità, e quindi sono veramente molto curioso, perché poi le sue doti, diciamo, comunicative saranno messe alla prova in una situazione completamente nuova. Adesso vedremo, però sicuramente interessante. Su questo penso che non ci sono nessuno per contestarlo, no?
Ma interessante sì, anche perché Mourinho sa sempre rendersi interessante fin dall'inizio, e tutto l'apparato mediatico è, come dire, è sensibile, no? Perché a me sinceramente ricorda, no, non vorrei mancare di rispetto alla Roma, ma insomma a me mi ricorda Balotelli al Monza, ecco, non capisco che sia un po' esagerato, ma io credo che sia... Ci sono dei cicli e più una persona è salita in alto e poi a un certo punto ha cominciato a scendere, più è difficile che riesca a risalire la china. E credo che varrà così. Non sarei molto stupito se non andasse così. Però il calcio è un'altra cosa, il calcio è quella pazzia per cui la Roma alla fine è uscita dal Manchester United avendo il 6 all'andata. E quindi il 6-2 è andata, condizionato il ritorno, eccetera eccetera. Poi se un giorno qualcuno rivedrà la partita di ritorno e dirà: ma sai che se nella partita di ritorno appena appena la Roma gli gira giusto, anche senza Mourinho gliele dà 5, gli fa 5-1 o gli fa 4-0 o gli fa a sua volta 6-2, sai che non c'è mancato veramente niente, ci sono mancati dei pali, dei salvataggi sulla linea, delle robe assolutamente incredibili, ma in una partita che era già segnata. Cos'è che mi fa infuribondire? È che se per caso alla Roma fosse riuscita questa pazzesca remontata, sarebbe stato merito di Mourinho, capisci? E di tutto sì, non sarebbe stato merito di Fonseca, dei giocatori, un signore portoghese tra l'altro, a differenza di uno un po' meno signore, il signore naturalmente è Fonseca. Sarebbe stato merito della cosa di Mourinho, capisci? E quindi anche lì, già che ormai era un'aspettativa, non ho fatto fatica a dire: beh, pazienza, insomma, a farmene una ragione che la remontata non era riuscita. perché sennò sarebbe stata già la prima grande impresa di Mourinho per un apparato mediatico che sinceramente io ne faccio parte, sia pure in maniera molto molto periferica nelle mie colline di Langhe, però che sopporto sempre meno proprio fisicamente prima ancora che intellettualmente.
Sicuramente il tempismo di questo annuncio, no, fra l'andata e il ritorno, per quanto appunto l'andata avesse già compromesso la questione, insomma, è molto discutibile, però al di là di questo, e poi al di là del fatto che sì, effettivamente Fonseca è un signore e comunque ha fatto un eccellente lavoro, nonostante alcuni passaggi a vuoto, alcuni momenti critici, alcune partite brutte e delle fasi complicate, ma nell'economia di questi due anni, considerato la situazione che ha trovato, insomma, i giocatori che ha dovuto gestire, se l'è cavata molto bene. Infatti io penso che
guarda, io ti direi questo, Nicola, che considerando le rose di partenza e gli investimenti fatti nel frattempo, in questi due anni se l'è cavata leggermente meglio Fonseca alla Roma di Mourinho al Tottenham. Vabbè. No, se vogliamo essere precisi, perché adesso il profeta che torna in Italia è reduce da una cacciata ignominiosa da una squadra che due anni fa era in finale di Coppa dei Campioni, o sbaglio, con Pochettino.
Sì, esatto.
E allora capisci che quando io vedo e sento tutte queste fanfare per questa cosa, ripeto, non mi resta che l'aspettativa da simpatizzante giallorosso.
C'era un altro outing che mi avevi promesso, non so se è sempre pertinente. Hai detto che avevi un secondo outing.
Certo, questo outing è molto più, spero non gratuito, certamente ambizioso, però sento di doverlo, perché io detesto Mourinho quanto lo detestava mio amico Gianni Mura, e quindi per carità, senza permettermi di immaginare che cosa avrebbe pensato e scritto lui in questo tempo, però non faccio fatica a saperlo, non a immaginarlo, a saperlo. Avrebbe detto e scritto esattamente le cose che ho detto io fino adesso, magari caricandole anche di più, perché lui era più lui rispetto a me aveva un carattere più dolce, più alla fine, no? Pur essendo durissimo in certe occasioni, però un carattere più saggio rispetto al mio. Ma se c'era di mezzo Mourinho, la saggezza, non la saggezza, il senso della misura ogni tanto, non dico che lo perdesse, ma insomma ci andava anche leggermente oltre senza pentirsene, ecco. E infatti lui ogni tanto mi rimproverava qualche espressione mia un po' caricata, ma quando una volta sentì alla radio che l'avevo soprannominato Chaltre One, per parodiare il suo per parodiare come l'avevano celebrato, glorificato al tempo, Chaltre trattino One con la O maiuscola, non gli era dispiaciuta. E quante volte, quante sere abbiamo passato a dirci che cosa sarebbe stato, non so, Bagnoli con Jorge Mendes manager e l'ufficio stampa di Mourinho e della sua organizzazione, insomma. E vale ancora. Poi adesso già ne ho già più e non mi permetto di attribuirgli nulla, sia ben chiaro, però basta sfogliare le collezioni di Repubblica e qualcosa si trova, insomma.
Assolutamente. Tra l'altro prima mi riferivo a quel Chaltre Proano, una coincidenza abbastanza impressionante, che la mattina del giorno in cui è stato dato l'annuncio dell'arrivo a Roma di Mourinho, mi ha scritto un nostro amico e ascoltatore di vecchia data, Armando Lombardi, dicendomi che aveva ricostruito dalla sua cronologia di Facebook che 10 anni fa, quindi nel 2011, in una puntata proprio dello stesso giorno, tu avevi chiamato Mourinho probabilmente per la prima volta Chaltre One, no? Aveva, scherzando, mi diceva questo cade il decennale di questa cosa. Poche ore dopo arriva la notizia, e quindi poi ci siamo risentiti tutti e due abbastanza impressionati del tempismo di questa.
Sì, che poi io, per carità, no, sarà certamente così, perché se lo ricorda lui, figurati con la memoria che ho io, se me ne posso ricordare. Però 10 anni fa sarebbe il 2011, quando lui il tripletto l'aveva già fatto. Secondo me il Chatron gliel'ho dato prima.
Probabilmente sì, però...
Credo l'avevo dato prima quando ancora, prima ancora il tripletto, o comunque i tempi del tripletto. Perché era insopportabile il suo atteggiamento, era le manette, queste cose, era... Io non so se rifarà queste cose a Roma, perché ormai sono passati un po' di anni, è imbiancato molto in testa anche lui, e nel frattempo ha preso, insomma, qualche rovescio l'ha avuto. Poi quando sei nelle mani di Jorge Mendes o di Mino Raiola, se parliamo di Balotelli, che non patisci niente, intendiamoci. Conseguenze le paghi poche. Ma sinceramente l'entusiasmo che io ho visto per Mourinho mi ha fatto tornare in mente gli anni 60, quando ero ragazzino e seguivo il calciomercato di allora, e ci sono stati anni in cui, dopo i fasti di Lauro al Napoli, ci sono stati anni in cui alla Roma e al Napoli, come diciamo le squadre più affascinanti del centro-sud, in campagna acquisti arrivavano dei vecchi giocatori che erano stati grandi altrove. Mi vengono in mente, non so, Angelillo, lo Iacono, ma fior di signori giocatori che però, come dire, andavano, cioè prima la carriera la facevano altrove, poi quando erano, non dico al carrello dei bolliti, ma quando erano comunque un po' avanti, allora arrivava il momento perché queste società, che non potevano ambire le prime scelte allora, si accontentava delle prime scelte quando non erano più costose come prima, no? Mourinho ha fatto veramente questo effetto qua, solo che costa ancora tanto, non più come prima, ma costa ancora troppo, ecco, su questo non c'è dubbio.
Guarda,
prezzo, scusami.
Mourinho è un argomento che ci può dare spunti per svariate puntate, però io ti vorrei riportare sull'attualità di questi giorni, perché ci sono altre due cose su cui sono molto curioso di sentire dalla tua voce un'opinione. Primo è la Champions che stiamo vedendo, ormai siamo arrivati stiamo aspettando la finale, però insomma abbiamo visto le semifinali e ti dico la mia opinione. Io
sì,
sono molto appassionato, ecco, ora divertito non so fino a che punto, nel senso che non so quale partita sia stata davvero spettacolare, nel senso tradizionale, nell'accezione tradizionale del termine, però molto interessante, avvincente, questo modo di giocare molto innovativo, queste squadre senza ruoli definiti, senza centravanti come il Manchester City o anche il Chelsea, pieno di giocatori capaci di fare più cose. Insomma, mi ha molto rapito tutte le dinamiche che ci sono state, al di là del fatto che magari partite estremamente spettacolari probabilmente non ce ne sono state, no?
No, l'unica vera grande partita di grande spettacolo di questa Champions è stata l'andata di Bayern PSG, e anche in buona parte il ritorno, ma soprattutto l'andata. Per il resto si è visto meno del solito, meno di quello che si pensava. Poi le due squadre che vanno in finale con pieno merito entrambe. Una è una conferma, seppure di fresca data, cioè il City, l'altra è una sorpresa, perché il Chelsea è una sorpresa. E nella sorpresa anche lì volendo, cioè senza arrivare agli anatemi di prima, beh, però qualche riflessione si può fare. Cioè il PSG dell'altro anno, a proposito di frenesia, di allenatori, di movimenti, di fenomeni di dirigenziali che in questo caso si chiamano Leonardo e altri, tra i catarioti parigini, cioè mi sembra che l'anno scorso il PSG sia andato in finale e abbia perso contro un super Bayern, ma lottando alla pari fino alla fine. Ora quest'anno è arrivato in semifinale e non c'è nulla da dire. Però perché a dicembre Tuchel a Parigi non poteva più restare? Perché Thiago Silva Cioè, perché Tuchel in panchina e Thiago Silva al centro della difesa l'altra sera sono stati determinanti nella vittoria del Chelsea sul Real Madrid? Io faccio un po' fatica a capire queste alchimie, no? Perché il PSG da anni è una grande squadra con tante risorse e tanti giocatori di qualità e di valore. Io però l'altra sera nel Chelsea, che pure ha un sacco di ragazzi giovani, uno più interessante dell'altro, davanti in particolare, ma non solo, perché il Chelsea, non so, ha riscoperto un difensore che si chiama Rudiger, no? Ma l'ha riscoperto Tuchel, però, perché fino a quando c'era Lampard in panchina, Rudiger portava le valigie, non è che sono misteri, sono però domande abbastanza interessanti e per un certo verso, secondo me, anche inquietanti. I parigini che per la prima volta arrivano alla finale di Champions, il dicembre l'anno successivo cacciano l'allenatore e nel frattempo hanno rinunciato al contratto di Thiago Silva. Insomma, quando poi dici, sono scelte, ok, perfetto, ma quando però pochi mesi dopo trovi Tuchel a dirigere dalla panchina la qualificazione alla finale di Champions, che aveva già raggiunto l'anno precedente con te, con il PSG, e trovi Thiago Silva a dirigere alla grandissima la difesa del Chelsea con un ripescato come Rudiger, qualche domanda secondo me te la puoi anche fare.
E poi spesso, no, l'attualità calcistica disegna delle traiettorie che nemmeno i romanzi riescono a... Comunque sembra davvero che non sia reale quello che succede. Appunto, sembra che sia frutto della mente di un autore. Invece no, è la realtà, è il calcio. Sarà banale, ma è bello anche e soprattutto per questo. Poi mi fa molto pensare la conferma che le squadre inglesi, che comunque arrivano spesso in finale o comunque in fondo alle competizioni europee, ormai hanno sempre allenatori stranieri. Il fatto che forse Manchester United, Solskjaer è norvegese ma è di formazione britannica, quindi è un caso diverso.
Sì, è vero,
però
è vero.
Ormai non allenatore britannico allena solo squadre di media classifica, o se arrivano all'alta classifica, arriva all'alta classifica, poi non riesce a durare, o non lo so se è quanto ci sia di casuale.
Secondo me non è affatto casuale dopo un po' di anni che questa cosa accade. E cioè il calcio inglese ha per me è detta in maniera abbastanza alla brutta, cioè non è un ragionamento sofisticato, però deriva da anni e anni di osservazioni. Il calcio inglese ha dei valori di dedizione, entusiasmo, facilità di corsa, che è inutile che stiamo a descrivere perché li conosciamo da sempre. Sono il fascino del calcio inglese da sempre. Però ha dei limiti impressionanti, cioè fino a pochi anni fa. Ma forse ancora oggi, se ci fosse il pubblico, cioè tu senti un grande applauso in Inghilterra quando la tua squadra ottiene un corner, no? Cioè tu senti mai applaudire perché la tua squadra ha ottenuto un corner in Italia, in Germania, in Francia, tanto meno in Spagna? Mai! Cioè questa è la loro mentalità. Serve e servirà che questo movimento britannico, inglese in particolare, calcistico, che ha tantissimi valori dentro, abbia bisogno di una guida che tatticamente sa costruire qualcosa, sa trarre da queste qualità qualcosa di diverso, qualcosa di più, non dico sofisticato, ma insomma di più sofisticato è se è Guardiola, ma di più razionale in altri casi, e naturalmente che queste società, senza dimenticare che queste società possono permettersi di andare a pescare sul mercato non inglese fior di campioni. Cioè, l'altra sera il City ha giocato, se non sbaglio, perché poi l'ho vista con un occhio sì e Il City mi pare abbia rinunciato a Rodri in mezzo al campo, e, mi pare. E Rodri è all'andata era stato il regista imprescindibile del City. Poi non so, non credo fosse squalificato, anzi non lo era. Poi magari sto dicendo una sciocchezza e imputatelo a Vigna Martina, alla barbiera che abbiamo parlato. Ma non credo, mi pare che sia così. E comunque ha cambiato davanti, ha cambiato molto. Ha rinunciato a due punte come Agüero e l'altro... e l'altro che non ti dico, Jesus, ecco, però ha avuto ragione perché poi i due gol decisivi li ha fatti Mahrez giocando da fuori e inserendosi. Cioè, loro sono molto avanti grazie allo spirito inglese, ma alle caratteristiche, alle qualità che arrivano invece dal continente o addirittura dal Sud America in molti casi. Sì.
E invece, Gigi, non posso non chiederti che cosa ne pensi del nuovo format della Coppa Italia, no? Perché pare che insomma la lezione della Super League non sia arrivata in fondo qua, perché questa Coppa Italia che nasce con senza squadre di Serie C mi sembra, no, una mossa che va assolutamente contro la tendenza che si voleva invece far emergere, o non saprei, però insomma è una cosa abbastanza grottesca, non so, sì, cosa ne pensi tu?
Ne penso peggio, mi sembra che grottesca sia un aggettivo al ribasso, no? Non che sia sbagliato, Nicola, è eufemistico, ma come? Cioè, proprio nell'anno in cui i club di sangue blu hanno cercato di fare, per fortuna respinti con perdite dalla volontà popolare, anche politica, ma soprattutto innanzitutto popolare, vengono respinti con perdite, cosa fa l'Italia che pure sia come federazione italiana che come rappresentanza UEFA, perché il presidente della FIGC fa parte a titolo sempre più alto dell'UEFA, decide che anche qui si gioca solo col sangue blu della Serie A in Coppa Italia, blu della Serie A o blu astro, azzurrino, mettilo tu come vuoi, usa la sfumatura che credi meglio, per la Serie B, fine. Cioè, noi abbiamo raccontato due settimane fa, e quando si parlava appunto di Superlega, quando si celebrava il funerale, e non è un errore, che è voluto, della Superlega, abbiamo raccontato la storia del Rumi, no? Di questa squadra savoiana di quarta divisione che era arrivata fino alla semifinale di Coppa di Francia e poi ha perso, come è giusto che succeda, ma alle semifinali di Coppa di Francia. Allora, io veramente non riesco a capire perché in Italia non possa accadere qualcosa di simile. E anzi, anziché andare verso un allargamento popolare del calcio, si vada verso una restrizione, perché l'A e la B quest'anno sono una novità. Una novità che sembra copiata dalla Superlega, da parte di una federazione che si è schierata nettamente contro. È misterioso. Com'è che Alessandria e il Novara, ti cito le ultime due che sono arrivate negli ultimi anni abbastanza avanti in Coppa Italia, una credo vicino semifinale o quarto di finale, non ricordo più, Alessandria e Novara, oppure l'Avellino e il Foggia, ma perché queste squadre non possono provarci? Perché non succede come altrove che i primi turni con le squadre di seconda, cioè di terza e di quarta divisione ammesse, ricevono sul loro campo la grande squadra? Ma perché non ci può essere Brindisi Juventus, di Pordenone Milan al primo turno, ovviamente con la squadra forte in trasferta, perché non credo di aver letto da qualche parte, perché non rendono abbastanza i diritti televisivi, ma andate a fare
no, infatti
quando quando questi primi turni estivi sono comunque promozionali anche perché televisivamente tu, tifoso del Milan, della Juventus, dell'Inter, di quello che vuoi, del Napoli, scopri com'è la tua nuova squadra che gioca sul campo appunto di una squadra di terza o quarta divisione. Ma perché? Secondo me, inammissibile.
Non so se ti ricordi quando eravamo rimasti colpiti, no, dopo la morte di Maradona, dei tanti messaggi che ci arrivavano dalla provincia italiana, no? Di gente che diceva: io ho visto Maradona a Modena, ho visto Maradona ad Ancona, ed era un calcio che invece era molto più vicino a
modelli. Perché non avevano ancora vinto i Raiola e i Mourinho. Certo, non era ancora un meccanismo di marketing e di vertice ad ogni cosa. Era calcio popolare, in cui poi, non 9 volte, ma 98-99 volte su 100, vinceva giustamente, normalmente, la squadra più forte. E si qualificava lo stesso. Però tu davi allo spettatore di San Benedetto del Tronto, no, questa forse purtroppo è fallita, di recente, ma dimmi tu, insomma, dimmi di dove, tu davi a questa gente la possibilità di vedere giocare Ronaldo piuttosto che Lukaku, piuttosto che cosa, o Maradona, allora dal vivo.
Col fatto che poi una volta si onoravano, no, queste trasferte, ti presentavi con la squadra migliore, no? L'anno del... Quando il Napoli vinse il primo scudetto, vinse anche la Coppa Italia, ma giocò sempre con la Bianchi, giocò sempre con la formazione titolare, anche in Coppa Italia, un po' perché all'epoca appunto non usava avere due rose o insomma avere due giocatori per ruolo, un po' perché era una manifestazione per cui c'era un rispetto molto più profondo, e quindi il problema era quello, e sicuramente non cambierà, dice, con la barriera all'entrata per le squadre di Serie C, anzi. Gigi, io ti ringrazio come di consueto, e ricordo a chi ci ascolta che ci può raggiungere all'indirizzo di posta elettronica slowfoodpodcast@gmail.com, su Facebook, e niente, io e te ci risentiamo settimana prossima, e vediamo un po' che cosa ci riserva l'attualità, e se invece ci viene in mente qualcosa di diverso.
Certo, e... E nel frattempo ti prego di una cosa: tu che per ragioni professionali hai accesso a molti più quotidiani di me, che ne compro 2 o 3 al giorno, ma non di più, fai in questo periodo una breve rassegna stampa dell'indomani di Roma-Manchester 3-2, e di questa partita che, se uno la rivedrà, si chiederà: ma davvero la Roma non ci è arrivata molto, ma molto più vicina di quanto il punteggio non dica? Ma la ricerca non è questa, è quanti saranno che scriveranno effetto Mourinho, no? E quanti invece diranno l'orgoglio della Roma, di Fonseca, eccetera, è arrivata più di quanto non sembri dal punteggio a sferrare l'impresa. Vedrai che sarà effetto Mourinho quasi per tutti, e dici anche tu che siamo quasi romani.
Ok, allora questo sicuramente è un punto che affronteremo settimana prossima.
Ciao.
Vado a documentarmi, così ne parliamo settimana prossima. Grazie Gigi.
Ciao a te, grazie a te. Ciao.